io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio a tutti voi da Paola Simonetti e dallo staff di regia e console composto oggi da Stefano Sparro e Vincenzo Proto. Il Mondo alla Radio oggi ricorda una data cruciale per la comunità ebraica di Roma, ma anche per la storia intera della persecuzione degli ebrei in Italia. Il 16 ottobre del 1943, all'alba di questa giornata funesta, iniziò il rastrellamento del ghetto della città. Con uno dei massimi storici della Shoah ricostruiremo i tratti essenziali di quel drammatico evento storico, ma protagoniste, ve lo dico in anticipo, saranno anche le testimonianze dirette dei sopravvissuti. Nella seconda pagina invece focus sul benessere mentale e psicologico dei giovanissimi anche nel contesto dell'emergenza coronavirus, senza tralasciare anche il bisogno di sostegno degli adulti.
Il 16 ottobre oggi a Roma per gli ebrei romani è una data, è il 16 ottobre, non ci si mette l'alba, non ci sono incertezze sull'argomento, è il 16 ottobre, la comunità di Roma è stata marcata.
Sono messi caricati su questi cari bestiami, c'entravano come le bestie, guarda, gettati lì da una parte. Anche quello era il principio delle sofferenze che dovevamo da subire, perlomeno quelle che ho subito io, che sono sopravvissuto. Della mia famiglia? Ma io non ho saputo più niente. Le persone che erano in abile al lavoro venivano uccise. Mia madre, che dal 43, quando io l'ho lasciata, non gli ho detto neanche ciao. Ciao mamma, ci vediamo dopo. La mia famiglia mi è sparita davanti all'occhio così.
La ferita aperta del ghetto di Roma nelle voci di testimoni e sopravvissuti al rastrellamento del 16 ottobre del 1943. In questo breve inserto un collage curato da noi, tratto dal docufilm La razzia del 2018, autori Marcello Pezzetti e Liliana Picciotto, da un servizio del TG3 Rai a cura di Massimo Veneziani, suoni e musiche dal trailer del film Schindler's List di Steven Spielberg. Le voci che avete ascoltato in ordine di apparizione sonora sono quelle di Nando Tagliacozzo e Lello Di Segni. All'alba di quella giornata gli abitanti del ghetto vengono arrestati con una caccia porta a porta. Due giorni dopo, il 18 ottobre, 1022 persone, tra cui un bimbo nato proprio il giorno precedente, vengono trasportate alla stazione Tiburtina, caricate in 28 carri bestiame e deportate nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Torneranno solo in 16. Ma l'ultimo sopravvissuto a quell'evento, proprio Lello Di Segni, è deceduto 2 anni fa. Il vuoto che lascia la scomparsa totale dei testimoni diretti obbliga ad un esercizio di memoria ancora più accurato e assiduo, con la ricerca di sempre nuove strade di divulgazione. Noi oggi troviamo la nostra con questo spazio in cui ospitiamo con piacere proprio uno degli autori del docufilm La razzia, il professor Massimo Pezzetti, uno dei massimi storici della Shoah in Italia. Benvenuto, professore.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie del tempo che ci dedica, che è davvero prezioso. Allora, protagonista sarà naturalmente il docufilm La razzia, prodotto dalla Fondazione Museo della Shoah in occasione del 75esimo anniversario del rastrellamento, appunto 2 anni fa, che ripercorre dettagliatamente tutte le fasi di questa tragica pagina storica e dal quale abbiamo estrapolato alcune testimonianze che ricordiamo sono quelle di 5 sopravvissuti: Settimia Spizzichino, Arminio Walsberger, Leone Sabatelli, Sabatino Finzi, Lello Di Segni, alcuni sfuggiti alla razzia, altri sopravvissuti ai campi di sterminio. Professore, il rastrellamento del ghetto, la storia ci dice essere l'ultima tappa per gli ebrei romani del triste percorso iniziato nel 38 con la promulgazione delle leggi razziali, che se da un lato li avevano resi, come dire, invisibili gli ebrei, dall'altro li avevano inseriti invece in una accurata lista nera.
Sì, devo dire che non c'è una relazione, come dire, stretta di causa ed effetto tra il 38 e il rastrellamento del 16 ottobre.
Sì.
Perché la razzia del 16 ottobre è una delle poche razzie che sono venute in Italia, tutte fatte, studiate e portate a termine dai tedeschi e non dagli italiani.
Ok, quindi è proprio di matrice nazista, dice lei, questa operazione qui è stata fatta proprio con la loro partecipazione diretta. Pezzetti, però c'è l'inganno, l'inizio di tutto è l'inganno, il furto. Uno di loro dice fu per tenerci occupati, fermi lì dove eravamo. Vogliamo sentire la loro testimonianza, di che si tratta, qual è questo furto?
I tedeschi volevano 50 kg d'oro. Ognuno di noi ha dato qualcosa, un braccialetto, una catenina, e abbiamo rimediato questi 50 kg d'oro.
Quel poco di oro che avevo è stato dato, però si diceva tra noi, anche tra noi correligionari, lungo la strada, lungo il portone, eccetera, quando si chiacchierava, noi avevamo la sensazione che non sarebbe servito a nulla, è stata realtà.
Noi credevamo che dando l'oro tutto andava a morire, che ci lasciavano perdere, mentre invece è stato peggio, molto peggio.
Ma chi gli serviva 50 kg d'oro a Germania? Ci serviva manco un carro armato, e ti facci trattenere lì.
Professor Pezzetti, 50 kg d'oro richiesta da parte dei nazisti, che senso ebbe?
È abbastanza problematica la vicenda. In effetti è ancora da studiare, ma bisogna entrare nella sfera nazista per capire qualcosa. Cioè, non tutti i nazisti erano d'accordo nella deportazione degli ebrei. Tra questi, incredibilmente, ma non così incredibilmente, lo stesso Kaplan, che era il capo della polizia di sicurezza di Roma, il quale conosceva bene l'ambiente romano e sapeva che sarebbe stata una cosa molto complicata per i tedeschi, quello di fare un grosso rastrellamento. E forse è stata anche, come dire, per una logica interna delle forze tedesche che si arriva alla, è lo stesso Kappler che lo fa, alla richiesta dei 50 kg d'oro entro 36 ore e minacciando in caso contrario la deportazione di 200 membri della comunità, cosa che non è servita a niente perché comunque arrivano gli ordini da Berlino che comunque devono essere deportati gli ebrei di Roma.
Quindi forse inizialmente c'era una buona fede, lei dice, ho capito bene o mi sbaglio?
Parlare di buona fede con persone come...
Tra virgolette.
Kappler, molto tra virgolette, ma sicuramente sappiamo che Kappler e Mühlhausen, il diplomatico, non sono d'accordo con l'idea della deportazione degli ebrei. E quindi si oppongono, non si capisce bene che questa richiesta dell'oro sia all'interno di questa logica. Qualcosa c'è ancora da studiare.
È un lato ancora oscuro e quindi ci sarà sicuramente lavoro anche per lei, professor Pezzetti. Però alcuni oggettivamente, professore, credettero che potesse essere la salvezza la donazione dell'oro, così come non ci si aspettava, malgrado tutto, quello che sarebbe accaduto poco dopo. Sentiamo.
Giorni precedenti erano passati dei polacchi, avevano detto a mia madre che tutti quanti li portavano via, tutti gli ebrei e cose. Ci siamo fatti una riserva.
Venivano tanta gente dalla Germania, dalla Bologna, si mettevano seduti qui sulla piazza e raccontavano che stava succedendo queste cose qua, ma nessuno li credeva. Non potevamo pensare che veramente fosse una cosa così tragica.
A Roma non succederà niente, siamo sicuri, perché c'è il Papa, però noi vorremmo stare più tranquilli, intanto voi tre bambine vi portiamo da queste suore.
Professor Pezzetti, come mai tanta incredulità? Cioè, le leggi razziali mussoliniane, malgrado tutto, non avevano allertato anche un po' sul clima di gravità di quello che poi sarebbe arrivato dopo?
Allora, le leggi antiebraiche tanto sono dal 38, quindi sono molto lontane. Non arrivano notizie su quello che sta succedendo nel resto dell'Europa, sì. Arrivano poche notizie e quelle poche appunto non sono credute, anche perché Roma soprattutto si sente quasi
immune.
Sì, quasi immune da un certo punto di vista, si sentono protetti gli ebrei romani da un certo punto di vista, e certamente la vicenda dei 50 chili aumenta questo stato d'animo, ma è la prima retata che avviene in Italia, non era mai avvenuta, e quindi la gente non può pensare a qualche cosa di tragico come quello che è avvenuto in Polonia, in Cecchia e così via.
Ed è un'incredulità, professor Pezzetti, questo mi ha colpito vedendo il film La razzia, che prosegue fino quasi alle estreme conseguenze, cioè passo dopo passo gli abitanti del ghetto non credono quasi in nessuna fase che potrà accadere davvero il tragico, e allora anche quando il rastrellamento è in atto, questa incredulità in qualche modo prosegue.
Quella mattina del 16 ottobre non era una mattinata per una retata qualsiasi. Avevo perfettamente percepito che si trattava di qualcosa di molto grande.
C'è stato prima un silenzio battato, poi sono cominciati dei passi pesanti, passi militari.
E noi passi sentivamo, con quei scarponi,
Una cugina mia chiamò dalla finestra mia madre: zia, scappa, ci sono i tedeschi, scappa, ci sono i tedeschi. E mia madre dice: ma prenderanno gli uomini? No, zia, scappa, gli disse lei.
Una signora vicino, cattolica, ci bussa, lo dormivamo tutti, dice: scappate, stanno a prendere tutti gli ebrei.
Ma papà, scappiamo, guarda, dice, si stanno a portare via tutti. Ma chi portano via i giovani? Portano via i giovani. Dico: papà, guarda, dice che stanno a portare via vecchi, ragazzini, tutti quanti.
Queste persone di una certa età, donne, le mamme dei bambini, dice: ma no, tanto a noi non ci prendono, sono tutti bambini, non ci prendono.
Sono sceso dal portone e sono andato a un altro portone accanto, sono andato all'ultimo piano, c'era un cassone dell'acqua, i contenitori, no? Cioè all'ultimo piano, mi sono messo lì dentro, strilli, urli, chi strillava, chi sbraitava, e io sentivo tutto quanto, però non mi sono mosso.
Erano circa una trentina di persone, erano più di 10-15 bambini, non si è salvato nessuno.
Sono andato a casa, non c'era più né papà, né mie sorelle e né nonno, e l'avevano portati via tutti e quattro.
Professor Pezzetti, l'incredulità di cui parlavamo prosegue, no? Anche nella convinzione che i nazisti avrebbero fatto una sorta di selezione tra coloro da portare via. Questo non avvenne, portarono via tutti, che la diceva lunga sull'esito anche di quell'evento.
Ma in effetti si era sparsa la voce che avrebbero preso gli uomini, perché si pensava ad una deportazione, a una, tra virgolette, deportazione normale, cioè soprattutto degli uomini per il lavoro forzato, il lavoro coatto all'est. Ma la cosa non è così. Però bisogna comprendere una cosa, che non viene mai detto, perlomeno non è diventata qualcosa di pubblico.
Sì.
Che i persecutori, gli arrestatori, sono assolutamente impreparati per un compito così specifico.
Mm.
Bisogna dire che gli specialisti sono meno di 10, che sono arrivati da Berlino su ordine di Eichmann e sono sotto il comando di Daneker, che è un criminale che ha una grande esperienza di deportazione, soprattutto nell'Europa centro-orientale. E a questo punto lui prende il comando su circa 300 uomini,
sì,
e questi dipendono da Kaplan, ma che non sono preparati per una razzia, e in più delle altre squadre di arrestatori, i quali prima svolgevano compiti solo di sorveglianza.
Sì.
Quindi totalmente impreparati. Nonostante questo, ma forse anche per questo molti come dire, credono che la deportazione sia solo per il lavoro.
Certo.
L'idea era quella di deportare 8.000 ebrei da Roma. L'ordine di Hitler era la deportazione di 8.000 ebrei.
E allora però invece vengono rastrellati in tantissimi, donne, uomini, bambini, anziani, e il percorso è il seguente.
Andranno a lavorare, mica ci ammazzeranno, no? E mamma mia, era davanti quest'idea, ci è fatta arrivare davanti quest'idea, dice, che poi che ci fanno, mica ci ammazzeranno.
Hanno aperto questi sportelloni, siamo usciti, siamo scesi con le valigie. Le valigie hanno detto lasciatevi sopra al treno. Siamo usciti, io, mia nonna, mio nonno con mio padre, hanno fatto subito una selezione.
Tu andrai via, tutta una parte e tu dall'altra parte. Quindi niente. Ci parlavano in tedesco, con noi il tedesco non lo capiva. Bambini da una parte con le donne e gli uomini abili al lavoro da una parte.
E io sapevo che andavo a lavorare e l'avrei rivisti la sera. Questo era quello che si mormorava. Io avevo la convinzione di vederli la sera, neanche detto ciao oppure a mio fratello salutato, perché ero convinto di arrivato di vederlo la sera. Andavo a lavorare, finiva lì.
Mancava una persona, però uno aveva sempre quella speranza che non era morta. Aspettavamo se qualcuno ritornasse dal campo di concentramento con la speranza che c'era pure mia madre che ritornasse. E all'ultimo è arrivata quella settimia a spizzichino là, e quella ha detto che l'hanno subito portata ai camera gas.
Nei suoi racconti del settimio spizzichino ha parlato di mia madre, che quando è stata prescelta per andare ai forni crematori, e purtroppo mia madre ha gridato fortemente che voleva seguitare a vivere perché aveva un figlio a Roma che lo stava aspettando.
Io non c'è notte che non mi sogno i tedeschi. Io ci sono delle volte che mi sogno i tedeschi, piango ancora adesso, sono passati tanti anni, ancora me li sogno. È una cosa che non la potrò mai dimenticare. Io speravo una cosa, che dei 5 sorelle tenne una. Non ci ho avuto questa soddisfazione.
Famiglie falcidiate, decine e decine, centinaia di famiglie falcidiate, persone che ancora hanno quel dolore immenso dentro all'anima, la persona che non riesce a dormire più. Professor Pezzetti, coloro che sopravvivono, immaginiamo abbiano dovuto sostenere un peso quasi insostenibile, che è quello anche della colpa, è così?
Sì, devo dire che il senso di colpa ce l'hanno quasi tutti. Ma lei pensi anche a quelli che non sono stati arrestati. Per esempio, ci sono dei capofamiglia,
sì,
che si sono nascosti perché si credeva che portassero, che deportassero solo gli uomini. Quelli ritornano in casa e non trovano più nessuno. Quindi c'è una persona che perde 9 figli e la moglie, e
mamma
lui
mia,
era via. E quindi questi, esattamente come i sopravvissuti poi,
sì,
di Auschwitz, avranno una vita tormentata, una vita che diventa una tragedia dal senso di colpa. E devo dire anche chi si salva e chi non si salva, ma prima di andare, perché questo è un dato anche che va visto, cioè vengono prese circa più di 1250 persone,
sì,
ma 250 vengono rilasciate al collegio militare, e sono i non ebrei, stranieri protetti, i misti, i coniugi di matrimonio misto. Tutti questi non vengono deportati,
sì.
E qui c'è qualcuno che riesce a capire, soprattutto con l'aiuto di Arminio Basterga, che è l'unico,
sì,
che parla tedesco e che quindi fa l'interprete, e lo farà,
sì,
anche ad Auschwitz, e lui aiuta le persone e dirà a qualcuno di che non sei ebreo. Poi è difficile anche in quel momento trovare. trovare, come dire, documenti e così via. Quindi molti ce la fanno, incredibilmente ci sono dei cattolici, perché uno che si è convertito già molto prima, è una famiglia che si è convertita prima del 38 e che ha i bambini piccoli sono cattolici, non hanno nemmeno lo spirito di essere ebrei, l'identità ebraica. E questi che sono cattolici vengono deportati, e ci sono degli ebrei che riescono a convincere i persecutori, che loro invece non erano ebrei, che escono. Quindi bambine, vengono in mente due bambini col certificato di battesimo in mano che finiscono ad Auschwitz. Infatti non bisogna mai dire che la deportazione riguarda le persone di religione ebraica, ma di origine ebraica.
Certo.
Questo è molto importante, perché la visione nazista dell'ebraismo è una visione razzista.
Certo, chiarissimo, professore. Senta, professore, abbiamo pochi minuti, ma io vorrei capire con lei, chiudere con questa riflessione: la scomparsa di tutti i testimoni diretti di quel rastrellamento fra gli abitanti del ghetto oggi, cosa resta di quella memoria nel ghetto ma anche fuori? Come si può mantenere la memoria quando spariscono i testimoni diretti? C'è un pericolo dell'oblio?
Il pericolo sì, c'è, certamente. Io direi che forse la cosa migliore, sembrerà banale, ma che ognuno faccia bene il suo mestiere, e ognuno con onestà assuma il suo ruolo. Cioè, noi non possiamo diventare dei nuovi testimoni.
Sì.
I testimoni sono loro, punto e fine. No, un insegnante non deve sentirsi il nuovo testimone perché ha ascoltato un testimone. L'insegnante deve fare bene l'insegnante, insegnare in modo corretto, ma questo riguarda anche altri aspetti. Ognuno deve con onestà capire e trasmettere la tragedia, ma senza mai rinunciare alla propria identità, non assumendo quella di altri. Forse questa è la cosa migliore. L'insegnante deve diventare sempre più bravo, uno studente deve apprendere con coscienza, e forse, come sempre, all'interno delle famiglie bisogna insegnare che cosa è il bene, che cosa è il male. E in questo forse, io le dico da laico totale,
sì,
ma forse alcune indicazioni religiose ci saranno molto d'aiuto.
Certo, insomma, la coscienza ci dice sempre o quasi qual è la parte giusta, poi occorre seguirla con onestà o meno, perché c'è chi sceglie di schierarsi, no? E chi no.
Quindi
i valori
nei confronti di tutto, di tutte le tragedie,
certo,
bisogna che questo.
Professore, la scuola fa davvero il suo dovere, e soprattutto i libri di scuola, secondo lei, rispetto a questa pagina di storia?
Allora, i libri sono ancora un po' carenti, ma non è questo il problema. Il problema è dato sempre dal corpo docente.
Sì.
Un buon corpo docente è quello che rende la scuola qualche cosa di utile, altrimenti serve a ben poco. Quindi noi dobbiamo pensare che forse nei prossimi anni, perlomeno i primi anni del post testimone, diciamo, siano dedicati alla formazione degli insegnanti.
Certo, soprattutto mi lasci dire, professore, che tutto questo sarà utile anche per fronteggiare e contrastare tutti i nuovi razzismi. Questo nostro spazio si chiude qui. Io saluto caldamente il professor Marcello Pezzetti. Grazie mille per la sua preziosa partecipazione, professore. Buona serata e buon lavoro. Grazie davvero.
Grazie a voi.
Ci fermiamo per pochi minuti, torniamo dopo una piccola pausa. Non andate via.